Buonasera carissimi amici, anche da parte mia il solito saluto, un caloroso saluto anzi da parte del vostro Enzo che vi abbraccia tutti. Bene, ieri nel capitolo 1 della lettera ai Romani, ai versetti 16 e 17, abbiamo letto la chiave di lettura di questa grande epistola scritta dall'Apostolo Paolo. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come scritto, il giusto per fede vivrà. Abbiamo riflettuto sulla giustizia di Dio, e l'unico modo per procurarsi questa giustizia è attraverso la fede. Si tratta di una giustizia mediante la fede. Nessuno può ottenerla lavorando, non è possibile fare un deposito su essa, non puoi comprarla, puoi solo accettarla per fede. E di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Abbiamo letto da Filippesi capitolo 3, versetto 9. La parola tradotta con giustizia è dikaiosune. Essa ricorre 92 volte nel Nuovo Testamento e 36 di queste nell'Epistola ai Romani. La frase una giustizia che viene da Dio si trova 8 volte nell'Epistola. La radice dike significa semplicemente giusto. Giustizia e giustificare derivano dalla stessa parola. Essere giusto è il suo primo significato ed è opposto al concetto di peccato. Il dottor Kramer, famoso teologo, dà della giustizia questa appropriata definizione. È la posizione che Dio richiede che riesce a superare la prova del suo giudizio. È il carattere e l'agire di un uomo approvato da Dio, il quale, in virtù di questa giustizia, fa di Dio e della sua volontà il suo ideale standard. La giustizia di cui Kramer parla è ciò che Dio richiede ed è ciò che Dio provvede, è una giustizia che viene da Dio stesso. Da fede a fede significa semplicemente immerso nella fede. Dio ti salva per fede, tu vivi per fede, muori per fede e sarai in cielo per fede. Lasciate che vi illustri questo concetto con un semplice esempio. Sono nato un certo numero di anni fa a Milano. Mia madre mi ha detto che quando sono venuto alla luce, il dottore mi ha preso per le caviglie, mi ha dato uno schiaffetto ed io ho lanciato un urlo che poteva essere udito in tutta la città. Sono nato in un mondo immerso nell'atmosfera e quel colpetto mi ha fatto cominciare a respirare. Da quel giorno e fino ad oggi sto respirando aria, di aria in aria, di ossigeno in ossigeno. 19 anni dopo sono rinato spiritualmente. Sono stato salvato per fede e da allora vivo in un'atmosfera diversa. Vivo nella fede in Cristo, di fede in fede. La frase «come è scritto» fa riferimento a un versetto che si trova nel libro del profeta Abacuc, capitolo 2, versetto 4, dove leggiamo queste parole. Ma il giusto per la sua fede vivrà. È interessante sottolineare che questo passo viene riportato in 3 grandi epistole del Nuovo Testamento, Romani, Galati ed Ebrei. Il giusto vivrà per fede. Giustificazione per fede vuol dire che un peccatore che confida in Cristo non solo viene perdonato perché Cristo è morto, ma anche che davanti a Dio egli è completo in Cristo. Essa non implica soltanto sottrazione di peccato, ma anche addizione di giustizia. Come dice Romani 4, al versetto 25, «Egli è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione, affinché potessimo comparire davanti a Dio completi in Cristo». Ma attenzione, l'azione di Dio nella giustificazione per fede non è una decisione che arbitrariamente ignora la sua santità, la sua giustizia. Dal momento che egli ci salva per grazia, viene automaticamente escluso alcun merito da parte nostra. Egli ci salva semplicemente sulla base del fatto che confidiamo in Gesù. Dio però non aprirà la porta posteriore del cielo, lasciando sgattaiolare dentro i peccatori quando è buio. Egli, nella sua santità, nella sua giustizia, giudicherà l'uomo che non avrà ritenuto sufficiente il sacrificio di Cristo per lui. Ricorda, Cristo è morto per te, è morto per aprirti la strada. Il Signore Gesù è la strada per il cielo. Dal momento che ha subito la punizione per il nostro peccato, la salvezza è nostra solamente mediante la fede nel suo sangue. Con queste espressioni, l'Apostolo Paolo annuncerà nel capitolo 3 quanto abbiamo detto finora. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Qui si conclude, di fatto, l'introduzione di questa lettera che stiamo studiando. Leggiamo insieme i versetti dal 18 al 23, dal primo capitolo dell'Epistola ai Romani. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Lo scopo di Paolo in questi versetti di Romani capitolo 1 non è quello di dimostrare che l'uomo è un peccatore davanti a Dio. In effetti questa verità è quasi universalmente riconosciuta. Il fatto che il mondo sia colpevole davanti alla santità e alla giustizia di Dio e che tutti abbiano bisogno del suo perdono e della sua salvezza è scontato. Anche chi nega l'esistenza di Dio non può negare che l'uomo sia mancante, molto lontano da quello che è il concetto di giustizia unanimemente riconosciuto. Perciò leggere i versetti di Paolo con questa aspettativa farebbe perdere il senso principale del discorso, il punto della situazione. Ciò che l'Apostolo vuole dimostrare è che, oltre che a una rivelazione della giustizia di Dio, esiste anche la rivelazione dell'ira di Dio contro il peccato dell'uomo. Insomma, attraverso i versetti di Paolo e Romani, ma non solo attraverso di essi, l'ira di Dio si rivela. In effetti, per sapere esattamente che cos'è la salvezza, dobbiamo sapere quanto è cattivo il peccato. Il dottor Stifler dice nei suoi scritti che il peccato è la misura della salvezza. Biblicamente l'ira di Dio è il suo sentimento nei confronti del peccato e non la sua punizione. Comporta l'esercizio di una volontà personale, ma non implica che vi sia qualcosa di vendicativo, di capriccioso nella natura di Dio. L'ira di Dio è la sua santa rabbia. L'ira è l'opposto della giustizia e in questo passo viene usata come suo correlativo. L'affermazione che l'ira di Dio si rivela è la risposta a coloro che sostengono che il Vecchio Testamento presenti un Dio di ira, mentre il Nuovo Testamento un Dio di amore. In realtà, in entrambi i testamenti c'è una continua rivelazione dell'ira di Dio. Essa si manifesta anche nella società contemporanea. Essa è il costante e persistente dispiacere di Dio nei confronti del peccato. Egli non cambia. Egli è misericordioso, ma la sua misericordia non si manifesta con qualche forma di indulgenza nei confronti del peccatore, ma attraverso la morte di Cristo. Il Vangelo non ha cambiato l'atteggiamento di Dio nei confronti del peccato. Ha reso soltanto possibile l'accettazione del peccatore. Sul peccatore ricade comunque la giustizia o l'ira di Dio. Entrambe sono rivelate dal cielo. E questo lo si vede in ogni campo. Il giudizio di Dio si rivela dal cielo quotidianamente e un giorno egli giudicherà il peccato in maniera definitiva e con esso l'uomo che volontariamente ha rifiutato il sacrificio espiatorio del suo figlio, Cristo Gesù. Contro cosa si rivela l'ira di Dio? Paolo ci ricorda che essa si rivela contro ogni empietà. L'empietà è tutto ciò che va contro Dio, tutto ciò che rinnega il suo carattere. Ci sono, ad esempio, tantissime persone che negano l'esistenza di Dio e questo significa essere empi. L'empietà è una condizione dell'anima, è peccato, ma l'ira di Dio si rivela anche contro ogni ingiustizia. Mentre l'empietà è contro Dio, l'ingiustizia è contro l'uomo. Che cosa significa essere ingiusti? Significa rifiutare le regole di Dio. È l'azione dell'anima. L'uomo che ad esempio si ubriaca, esce per strada, non rispetta le regole stradali e uccide qualcuno. È ingiusto. Sta peccando contro gli altri uomini. Un altro esempio ci viene fornito da colui che è disonesto negli affari. Dio odia l'ingiustizia dell'uomo, la giudicherà. Così come giudicherà coloro che soffocano la verità con l'ingiustizia. La frase tradotta significa letteralmente che sopprimono la verità con l'ingiustizia. L'ira di Dio si rivela anche contro chi commette queste cose. L'universo in cui viviamo ci rivela due cose di Dio, la sua persona e la sua potenza. E questo è evidente fin dalla creazione del mondo. Come si possono vedere le cose invisibili? Paolo fa apposta questo paradosso per imprimere nei lettori il fatto che la pallida luce della natura è una menzogna dell'uomo. La creazione è una luce brillante della rivelazione. È la rivelazione primaria. Il salmista disse nel Salmo 8, al versetto 3, «Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte». E più avanti, nel Salmo 19, al versetto 1, troviamo queste parole. «I cieli raccontano la gloria di Dio, e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani». La creazione rivela la potenza immutabile e l'esistenza di Dio, la sua eterna potenza e divinità. Paolo disse, «Senza però lasciare se stesso privo di testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo pioggia e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori». Paolo dice queste cose in Atti 14, versetto 17. E siccome tutti noi siamo creature e non figli di Dio, Paolo dice in Atti 17, al versetto 29, «Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, argento o pietra scolpita dall'arte e dalla immaginazione umana». Il dottor James Denny scrive, «C'è qualcosa nell'uomo che afferra il senso di tutto ciò che un senso non ha, come per sfociare in una istintiva conoscenza di Dio. Penso che la posizione più ridicola che l'uomo possa assumere sia quella di essere ateo. Quando il salmista scrisse «Lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio», Salmo 14, versetto 1, la parola che sta per «stolto» significa «folle». L'uomo che rinnega l'esistenza di Dio è folle. Per questo Paolo prosegue dicendo che essi sono inescusabili. La creazione rivela Dio in un modo così evidente che l'uomo non ha scuse. Questa sezione rivela le basi storiche del peccato dell'uomo. Esso non fu il frutto dell'ignoranza, ma una ribellione volontaria, una ribellione all'evidenza. Se consideriamo poi attentamente i versetti successivi in Romani, capitolo 1, potremo notare che dal giardino dell'Eden in poi l'uomo ha compiuto 7 passi in discesa. In essi non esiste qui l'idea dell'uomo che cammina in salita. Questi versetti contraddicono l'ipotesi dell'evoluzione. L'uomo non sta migliorando né fisicamente, né moralmente, né intellettualmente e né spiritualmente. La tendenza è verso il basso. Naturalmente questo concetto si scontra anche con tutte le antologie religiose che cominciano con l'uomo che si trova in una condizione molto primitiva, come l'uomo delle caverne, dalle facoltà intellettive minime, e che si evolve intellettualmente, cominciando a guardare verso Dio. Tutto ciò è falso. L'uomo si sta allontanando da Dio sempre più, e probabilmente oggi è più lontano di quanto non lo sia mai stato nella storia. In realtà, nella tradizione di tutte le tribù primitive, risulta che all'inizio i loro antenati conoscevano Dio. Il dottor Vincent, in World Studies in the New Testament, dice a questo proposito: «Io credo che possa essere dimostrato che qualunque popolo, perfino il più selvaggio, abbia in qualche periodo della sua vita conosciuto più di quanto abbia fatto. conosciuto abbastanza da permettergli di andare avanti comodamente, prosperare, svilupparsi, se solo avesse fatto ciò che nessun uomo fa, cioè tutto quello che sapeva di dovere e di poter fare. Nessuno è mai vissuto alla luce di tutto ciò che sapeva. Sebbene avessero una conoscenza di Dio, si sono allontanati da Lui. Non l'hanno glorificato come Dio, dice Paolo. Non gli hanno dato il giusto posto e l'uomo ha cercato di diventare autosufficiente. Oggi l'uomo ha annunciato che Dio è morto. All'inizio l'umanità non riteneva che Dio fosse morto. Gli ha semplicemente voltato le spalle facendo dell'uomo il suo Dio. L'ingratitudine è uno dei peccati peggiori dell'uomo. Ricorderete che Gesù guarì 10 lebbrosi, ma solo uno di essi tornò indietro per ringraziarlo. Solo il 10% fu riconoscente. Io credo che oggi la percentuale sia perfino inferiore. Si sono dati a vani ragionamenti. Si sono perfino inventati una teoria dell'evoluzione. Il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato, abbiamo letto. Si sono trasferiti nelle tenebre del paganesimo. Per rendersi conto di questo, basta riflettere sulla nostra società contemporanea. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. La saggezza dell'uomo è stoltezza per Dio. L'uomo ricerca la verità attraverso i ragionamenti logici, ma giunge a una filosofia che è stolta agli occhi di Dio. E ci fermiamo qua, vedo che il tempo a mia disposizione sta terminando. Io vi voglio ancora una volta ringraziare e vi auguro un buon riposo. Quindi ci sentiamo domani. Ciao.